vorrei dirvi un'altra cosa, perché una quantità di cose da dirvi, ma voi credete che in tutti questi mesi, nonostante un mese d'ospedale e un sacco di mesi in montagna in cui ho sofferto veramente tanto, ho scoperto di avere una terribile allergia alle betulle? Ma ho preso, mi hanno fatto del cortisone in dosi da cavallo, proprio non respiravo più, dovevo usare proprio il Ventolin per respirare, che vuol dire cortisone puro. Infatti poi mi sono ammalata, il diabete e tutto il resto è venuto in seguito, perché ho scoperto di essere allergica alle betulle. Io sono circondata da betulle che saranno alte 15 metri. Ma tu pensi che taglio le betulle? Ma neanche per sogno. Le betulle stanno lì e il prossimo anno ci metteremo d'accordo. Quest'anno non lo sapevo e sono stata presa così alla sprovvista. Il prossimo anno faccio l'accordo col Deva delle betulle e ci vediamo di chiarirci. Io non le taglio e non me ne vado. Questa è la mia terra. This land is my land, come dicono gli americani. Questa terra è la mia terra. E di là non mi sposto, per cui dovremmo risolverlo. Ho fatto un sacco. Oh, mi sono dimenticata una cosa. Ti dovevo portare una cosa. Ma sai, ero talmente presa, emozionata, in piena tachicardia quando sono arrivata qui, perché doveva telefonare Battiato e mi sono dimenticata di portarti una cosa. Ve ne parlo la prossima settimana. Invece, la cosa importante a cui tengo moltissimo è questo convegno.
Che è prossimo,
ah, è alle porte, guarda, oramai siamo alla dirittura finale. Domenica questa, ne abbiamo
sì,
15, perché ormai questo 15 novembre ce l'ho a carattere cubitale in mente. Sai quell'idea che mi era venuta in mente così quella volta che ci siamo incontrati con Tom? Ma Tom, dai, stiamo così bene insieme, perché non facciamo qualcosa tutti quanti noi amici? Boh, pensaci, mi ha detto lui. Ci ho pensato e questa cosa si è realizzata, e questo convegno a cui tengo veramente molto, molto. Io ho sempre parlato di cose che si occupano dello spirito. E qui direi che c'è un asse parallelo. Battiato parlava della linea orizzontale che ci porta sulla materia e di quella verticale che ci porta allo spirito. Io ho fatto un discorso assolutamente identico quando parlavo del colore viola. Dicevo, il colore viola nasce dall'incrocio tra l'orizzontale blu, tra l'orizzontale rosso, che è la materia, il sangue, il calore, la vitalità, la passione, e il verticale blu, che è lo spirito, il soffio vitale che ci porta verso l'alto. Nell'incrocio tra il rosso e il blu, nel punto della crocefissione fra i due elementi, quello orizzontale e quello verticale, nasce il magico, il mistico colore viola, l'ametista, la guarigione, la crocefissione cosmica. E dobbiamo immaginare una linea verticale parallela a quella blu dello spirito. Immaginiamo una linea viola, dai, chiamiamola così. La linea viola, nasce una linea viola parallela, ed è questa che ho voluto sviluppare. Io ho cercato di lavorare molto in tutti questi anni, tantissimi, ma proprio tantissimi. Io non ricordo un'epoca in cui non abbia parlato ai microfoni, e quando non parlavo ai microfoni scrivevo sui giornali, e prima ancora per il giornalino della scuola, e per cui non c'è mai stato un tempo in cui io non abbia divulgato. Questo era il compito di questa vita, fra batoste, bernoccoli, cuciture, fratture e così via. Credo di averlo portato avanti con tutti i mezzi che ho potuto. Questa volta ho sempre lavorato per lo spirito, per la crescita spirituale, e adesso, pur mantenendo questa linea verticale azzurra della crescita spirituale, gli ho affiancato quest'altra linea verticale viola, che non riesco a trovare le parole, ma lo vedo come un disegno. Tutti quanti noi che facciamo parte di questo convegno di domenica siamo amici e ci vogliamo bene, e facciamo un certo tipo di ricerca che è sì nella scienza, ma che non lascia mai indietro lo spirito. Con Tom, che è il direttore di Nexus, tu puoi fare tutti i discorsi scientifici, dalle stringhe cosmiche al neutrino, o al fotone, poi lui pilota di aerei da combattimento, puoi capire che cosa non conosce. Tu puoi fare tutti i discorsi tecnologici di questa terra, ma parlare di chakra, di elevazione spirituale, di aura, di maestri e così via. E questo è il bello, questo per Tom. La stessa cosa per Nicholas Duper. Non parliamo poi di Massimo Citro, Massimo Citro lo conosco da 30 anni, è il medico che è corso veramente a casa mia nel momento in cui mi stavo paralizzando, ed è stata l'ultima telefonata che ho fatto, perché poi si è paralizzata la mano, il telefono mi è caduto e da quel momento ho capito che ero perduta, se non arrivava qualcuno a salvarmi. E sono arrivati, per fortuna, perché prima che mi cadesse il telefono perché la mano si è paralizzata, sono riuscita a telefonare a mia figlia, ad Aldo, a mio marito e a Massimo Citro. Per cui tu pensa che cosa non abbiamo passato insieme, ed eravamo già amici prima ovviamente, che cosa non abbiamo passato insieme. E lui è tutto sullo spirito, assolutamente tutto sullo spirito, e lui ha fatto il medico, ha scelto di essere un medico perché lui sa e ricorda di essere stato un guaritore, un medico, chiamiamolo uno sciamano. Lo sciamano è una via di mezzo tra il medico e il sacerdote. Lui fa il medico in veste sacerdotale. Non so se rendo quest'idea, ma sì, è chiaro, è abbastanza chiaro. Infatti, lui sì, è laureato, due o tre lauree, mi sembra, nella medicina tradizionale, poi in psicologia e in biologia. Lui conosce perfettamente la chirurgia e la medicina tradizionale, ma a questa ci affianca un altro tipo di medicina che non è per tutti. E guarda caso, non so se posso dirlo, Battiato ogni tanto viene a Torino per andare da lui e Marco Columbro lo stesso. Ha curato me e Columbro più o meno nello stesso tempo, perché io ero appena guarita quando poi è stato male Columbro, e Massimo Citro ha curato anche lui con lo stesso modo, con lo stesso affetto, con lo stesso amore. Per cui siamo tutte persone, poi chi altro? Sabrina Muñoz, che è una ricercatrice del progetto SETI. Il progetto SETI nasce dalla NASA anni fa, e qui noi in Europa abbiamo la più grande installazione, cioè in Europa, in Italia, a Bologna, abbiamo la più grande installazione che c'è del progetto SETI. A proposito, parlando con Sabrina, sono riuscita ad avere l'ok se un giorno, facciamo in primavera magari, decidessimo di voler andare a visitare questo centro di ricerca spaziale del SETI a Bologna. Se decidessimo di andare a visitarlo, è per pochi, cioè generalmente concedono l'autorizzazione a pochi, ma sappiate che se in primavera volessimo fare questa cosa, tutti quanti voi che com'è il verbo esatto? Che desiderassero, che desidererebbero, che volessero partecipare a questa cosa, magari lo possiamo fare in primavera, organizzare, e abbiamo l'ok per visitare questa installazione. E poi vi dovrei parlare del progetto SETI. Permettetemi di finire la cosa del convegno. Se riuscite ad andare sul mio sito internet, trovate tutto quanto, che è www.giudittadembeck.it. Il convegno si tiene all'Hotel Royal a Torino, in Corso Regina, ma non mi ricordo che numero, quasi all'angolo con Corso Tassoni, ma
sì,
non mi ricordo.
Quasi alla fine.
Sì, sì, è proprio quasi all'angolo con Corso Tassoni, e comincia dalle 9:30, no, perché alle 9:30 già comincia Tom a parlare. Dalle 9:15 del mattino comincia la prima relazione fino alle 18:30 del pomeriggio. E si alternano questi diversi relatori. E è una bella occasione, perché a Torino raramente si fanno delle cose, è la prima volta che a Torino si fa un convegno su questo genere di argomenti, per cui chi fosse interessato lo trova sul mio sito internet. E mi dispiace, non ho neanche il numero a cui bisogna telefonare per chiedere le informazioni, perché non sono io, cioè a me hanno dato l'incarico, hanno dato la carta bianca di gestire tutto quanto riguarda i relatori, gli argomenti, il programma, tutte queste cose qui, le pubbliche relazioni, e poi c'è un'associazione dietro che gestisce tutto, e io non ho il numero dietro. Comunque, o lo vedete dal mio sito internet, oppure telefonando in orario di ufficio alla mia casa editrice vi daranno il numero di cellulare del futuro qui, che vi dà tutte le informazioni. Questo numero lo ricordo, è 011 4303 819. Ma non si è accesa quella famosa luce?
No,
bene, allora non andiamo avanti. Tutto tace, possiamo andare avanti. Torno a dirvi, questo convegno è nato così quasi per caso, ma poi sono stata come portata in braccio, non so spiegarti. Sembrava che ci fossero chissà quali difficoltà, poi una dopo l'altra tutte queste difficoltà si sono appianate.
Quindi era da fare.
Non solo era da fare, ma sto già pensando che dopo di questo bisognerà fare la continuazione, perché il discorso che volevo portare all'inizio era legato al tempo, proprio il discorso di questo articolo qui. Volevo proprio parlare e dire che il tempo si può manipolare, che la torsione spazio-tempo ormai è una realtà. E combinazione avrebbe dovuto esserci Adriano Forgione non ha potuto perché porta un gruppo, non mi ricordo dove lo porta, in Egitto, in Vietnam, in Corea, in Birmania, forse in Birmania, e allora per questioni di visto, il visto sui passaporti del gruppo, non ha potuto venire, e allora ho cambiato e ho fatto quest'altra versione intitolata Il futuro è qui. Ma penso che in un futuro, se sarò ancora in vita, se questa cosa la dovrò fare, mi daranno la possibilità di farla, esattamente come ho potuto far questa. Questo è l'inizio, e la puntata dopo io vorrei proprio dedicarla a questo discorso, che il tempo si può manipolare. Portarmi i relatori giusti che parlino di questo, Adriano Forgione, Lavinia Pallotta e, se fosse possibile, la stessa Paola Harris, perché ha intervistato Hans Bielek, che è uno dei due marinai che è saltato giù dalla murata della nave Philadelphia e che si è rimaterializzato. Lui è caduto per pochi secondi nel 42 e quando ha toccato terra non è finito in mare, lui si è buttato in mare, ma non è finito in mare, è finito su una spiaggia dopo un volo di alcuni secondi, ma erano passati 42 anni, 40 anni, e si è ritrovato su una spiaggia dentro un'installazione militare americana completamente chiusa e coperta da segreto 40 anni dopo. E Paola ha intervistato questo personaggio, magari avrà anche la registrazione in inglese dell'intervista e ce la può tradurre direttamente in italiano, per cui questo è quello che farò in futuro. Spero di fare in futuro, però sai, la volontà è più forte del destino. Apriamo questa prima porta, in quella famosa scala da 1 a 10 cominciamo a dare 4, poi gli altri 4 e poi gli ospiti del presidente Barack Obama. Comunque, a proposito di Barack Obama e di questo personaggio che rappresenta la Federazione Galattica, dovete sapere che quando è precipitato l'UFO su Roswell, non è andata come hanno raccontato i giornali, era un pallone sonda, lasciamo perdere, abbandoniamo questa storia stupida. Uno di queste creature aliene era morto, un altro urlava e teneva stretta a sé una cassetta misteriosa e urlava. E un soldato, così raccontano le testimonianze dell'epoca, l'ha ucciso a colpi di calcio di fucile. E vabbè, ma dobbiamo. Cioè, certo che ha sbagliato quel ragazzo, ma tu devi capire, un ragazzo di 20 anni che si trova davanti a una creatura aliena per terra che urla, sarà stato preso dal panico, gli ha dato di volta il cervello. Non che lo giustifico, però lo posso capire. E un altro era ferito e lo hanno curato dentro la base. E questo che hanno ferito, che era ferito nel crollo, perché guardi preoccupato di là, mi metti ansia, va tutto bene? Te l'ho mandata la foto che sembravi il grillo parlante,
sì,
con
sì,
quella
sì.
Chi c'era qui quando abbiamo fatto? Ah sì sì, c'era quella ragazza di Roma,
sì,
che era venuta dopo il Festival dell'India. E questo alieno che è rimasto nella base di Roswell, alieno ferito che è stato curato in molti modi, comunicava telepaticamente con le persone della base. E sai, di questo sembra fantascienza, ma ne hanno parlato molti. Se ci credete, bene, se non ci credete non fa niente, non cambia niente. Non è che la terra si ferma perché uno non ci crede che sta girando, quella gira, non gli frega niente. Per cui la stessa cosa, se ci credete, bene, se non ci credete non ha importanza, ma la storia tanto non si può cambiare. Questo che è rimasto in vita per molto tempo, è stato un'interfaccia, cioè un ponte di collegamento tra gli americani, i militari della base e i suoi fratelli alieni altrove. per cui c'è stato uno scambio molto importante, molto. C'è stato un incontro negli anni 50 che c'era prima c'è stato il famoso patto col presidente Truman, presidente degli Stati Uniti all'epoca, perché l'incontro con la Federazione Galattica c'è già stato in quegli anni, negli anni in cui è precipitato questo UFO. E già all'epoca il presidente Truman ha fatto il famoso patto scellerato con le intelligenze aliene, e cioè il patto era questo: noi vi permettiamo di condurre una sperimentazione genetica incruenta, cioè senza uccidere, senza massacrare, su un campione della razza umana. E lui ha detto americana, poi gli alieni di qua gli è entrato e di là gli è uscito, perché li hanno presi dove gli interessava. Una sperimentazione genetica incruenta su un campione del nostro popolo in cambio di tecnologia aliena. Questa cosa ha funzionato, la scienza ha fatto un balzo poderoso in avanti proprio in seguito a questo scambio, ed è cominciata una serie di incubi per molte persone, incubi notturni. Sembra che ci abbiano prelevati a centinaia di migliaia, dico ci abbiano perché io mi metto nel mucchio. Sembra che abbiano prelevato centinaia di migliaia di umani, hanno fatto sperimentazioni, hanno prelevato sangue, hanno impiantato ovuli, li hanno espiantati quando gli ovuli erano fecondati e cresciuti. Insomma, guardate che quella storia che ha raccontato Enrico Ruggeri, uh-huh. Sì, quella storia che ha raccontato Ruggeri di quella donna è vera, è proprio vera. Ma sapete quante donne in quella condizione ci sono? Quante emorragie, quanti fibromi, quante... Oddio, sono incinta. Ah, meno male, no, non è così. Magari ti hanno portato via l'ovulo fecondato. Ecco, la cosa può sembrare brutta e sgradevole e terribile, questa cosa della sperimentazione genetica su persone che non hanno nessuna voglia di essere di diventare delle cavie, ma c'è questo che trovo, tra virgolette, bello: che sono stati nella maggior parte dei casi dei gentiluomini o gentilalieni gentilufo, no, gentilalieni, perché ci hanno cancellato i ricordi. La stragrande maggioranza di persone che sono state prelevate e manipolate in molti modi, dai prelievi di sangue, di tessuti, impianti di microchip, impianti ed espianti di ovuli, eccetera, hanno fatto un sacco di cose, lo hanno fatto in un modo tale che nessuno, ma proprio il 98% delle persone, non ricorda niente. O ricorda aver fatto un brutto sogno. Ma che brutto sogno che ho fatto? Ho sognato che mi portavano via, ho sognato una stanza tutta piena di luce e non c'era nessuna lampadina da nessuna parte, eppure c'era una luce abbagliante. E ho sognato che mi avvicinavano una macchina. Insomma, tutti ricordano di aver fatto un bruttissimo sogno. Il 98%. Poi un 2%... si accorge di avere un microchip e allora va dallo psichiatra, e lo psichiatra dice: beh, non preoccuparti, ci sono ancora una quantità pazzesca di persone, e ti accorgi che era vero. Comunque, io sono costretta ad andare sempre molto avanti o molto indietro. All'epoca Truman ha poi, dopo aver fatto questo patto con queste intelligenze aliene, gli alieni hanno chiesto di rivelare all'umanità che loro esistono, che in qualche modo collaborano con noi e che in qualche modo proteggono questa razza idiota e sanguinaria, che non facciamo dei guai a noi stessi e ai pianeti vicini. Volevano che i governi ci spiegassero questa cosa. E Truman gli ha detto: no, ragazzi miei, non si può fare, perché, come dicevo prima, è un popolo di buoi e di pecore, e non possiamo spiegare questa cosa ai terrestri, non la capirebbero, si spaventerebbero, farebbero cose da pazzi. Datemi un po' di anni. Quanti anni ti servono? Gli ha detto l'alieno. Una cinquantina. Ma quella cinquantina è già bella scaduta 10 anni fa, eh? Per cui capite perché stanno premendo sull'acceleratore. Perché i 50 anni sono scaduti 10 anni fa. Ed è ora che gli umani sappiano che ci sono altre razze aliene, benevole, amiche. E del resto, se non fossero state amiche, con cosa ci difendiamo da loro? Con la fionda? Con l'arco, con la clava, sputi, cornate. Più di questo non potremmo fare. Per cui il fatto che non sia accaduto niente fino adesso è perché la loro evoluzione spirituale e tecnologica è talmente avanti rispetto a noi, che ci guardano così come noi guardiamo il fratello scemo. Lasciamo che cresca, che faccia esperienze, che prenda cornate e botte in testa, però facciamo in modo che non dia fuoco alla casa. Questo è più o meno l'atteggiamento che hanno nei nostri confronti. Nel nostro gruppetto di amici c'è Corrado Malanga. Allora, per le persone che parteciperanno al convegno bisognerà che io dia due parole di istruzioni per l'uso a proposito di Corrado Malanga. Uomo straordinario, intelligentissimo, un uomo di cultura, docente universitario all'Università di Pisa, alla Facoltà di Chimica Industriale. A un certo punto gli hanno portato ad analizzare dei microchip che hanno espiantato dal corpo di altre persone, piccolissimi oggetti, glieli hanno portati da esaminare, in quanto lui è esperto di chimica industriale, per favore dici cos'è questa roba, di che metallo è fatto. Lui, uomo di scienza sì, ma anche di cultura e di vastissima apertura mentale, quando si è reso conto che quella non era roba nostra, cioè che non esiste sul pianeta né questa tecnologia né questo tipo di metallo, selenio e silicio di una purezza incredibile, dice: ma noi sulla Terra non siamo in grado di lavorare questa roba, questa non è roba nostra. E anziché dire voi siete pazzi, siete turfatori, eccetera eccetera, come si dice di solito, ha detto: no, io voglio capire. E si è lanciato con grandi risate, scherno e dispetti e rappresaglie da parte dei suoi colleghi nell'ambito universitario, si è lanciato in questo tipo di ricerca. E oggi, dopo la morte di John Mack, è uno dei personaggi veramente più rappresentativi nella ricerca non solo dei microchip alieni, ma dell'ipnosi regressiva per far ricordare alle persone i brutti sogni, per portare questo brutto sogno fino al punto in cui la persona ricorda, sotto ipnosi, ricorda il momento in cui gli hanno impiantato un microchip e dove. E lui, che assiste lucidissimo, che ascolta attentamente quello che il paziente racconta, traccia il punto e poi, se vuoi, ti espiantano il microchip. Io, nonostante la grande curiosità, come direbbe Fantozzi, c'ho una paura bestia. La grandissima curiosità di sapere se, e io so che è, e dove, e io saprei anche dove, potrei avere impiantato un piccolo oggetto che probabilmente è quello che, piccolissimo, è più piccolo di un piccolo chicco di riso, e una volta me l'hanno visto nella risonanza magnetica, e è quello che probabilmente mi ha creato molti problemi, probabilmente, ma siccome ho una paura bestia, penso che non farò la regressione ipnotica. Preferisco tenermi la mia lastra della risonanza magnetica, che vede questo piccolo corpo ipodenso impiantato dentro una vertebra, nel punto in cui mi fa un male bestia da anni, e penso che mi terrò questa cosa. E il dubbio, e i ricordi e i brutti sogni. Tu cosa faresti?
Anche.
No, non andresti a,
per carità, no.
Come dicono a Napoli, a sfruculiare.
No.
No,
direi proprio di
sono
no.
Divisa, sono lacerata tra la curiosità di sapere e la paura terrificante di sapere.
Ma c'è di mezzo però un intervento chirurgico.
No, io non gli faccio toccare niente. Quello lì sta lì, no, non mi faccio spiantare niente. Ma figurati, già mi dà problemi così, vado ancora a farlo toccare. No, quello sta lì. Ma non ho paura dell'intervento, ho paura di quello che potrei sapere, ho paura di quello che potrei scoprire.
No.
Ah, tu pensavi che avessi paura dell'intervento? No, frega niente, ormai io ho già visto di tutto. Dall'aldilà mi hanno presa a pezzi e risputata giù di nuovo sul bagnasciuga. Non ho più paura di niente. Ma no, la paura di sapere. La paura di sapere. Beh, qual è l'ora ufficiale di questa radio?
23:57.
Ah, quindi secondo la radio, secondo l'orologio di bordo, quello ufficiale, mancano 3 minuti.
Esatto.
Quindi mancano. Il mio dice che manca 1 minuto. Vabbè, non importa. Beh, sentite, non so voi, ma a me questa trasmissione è piaciuta moltissimo.
Beh, sì.
Specialmente i primi 30 minuti. Beh, è stata una trasmissione pienissima.
Anche gli altri, i successivi, insomma.
Sì, ma i primi 30 erano mitici. Ma sapete che Battiato non concede interviste a nessuno? perché soprattutto alle emittenti private assolutamente non se ne parla, perché lui ha paura di trovarsi dall'altra parte dei giornalisti cretini, cosa che accade molto nel 97,97% dei casi. Accade una cosa così. Ti è venuto in mente come si chiamava quello lì? No.
No.
Ma niente,
ci verrà
in mente. Abbiamo dimenticato un nome, io e Tiziano, stavo dicendo Fabrizio, chissà perché Fabrizio, che non conosco adesso Fabrizio. Abbiamo dimenticato un nome, non c'era verso. E appunto dicevo, lui non concede interviste a nessuno, e meno che mai alle emittenti private, perché ha paura di trovarsi di fronte dei belli imbusti. Per cui è veramente un regalo che ci ha fatto stasera. Io lo vedo come un regalo personale mio a me, e ovviamente a tutti quanti gli altri, ovviamente, ma è un segno di affetto, di simpatia, di stima. E perché ci siamo sentiti domenica, abbiamo chiacchierato come due vecchi amici che si trovano e si raccontano delle cose della sua e della mia infanzia. E per cui è stato nell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza, è stata una cosa, vi dico, ero talmente emozionata che sono scappata dimenticando delle cose che ho sul tavolo. Una cosa per te, ma te la porto la prossima settimana, e così la raccontiamo anche agli amici. Perché questa è la novità che ho fatto quest'anno.
Va bene.
Ci sentiremo.
Dobbiamo resistere fino alla prossima settimana. Perché
No, ma non te lo dico neanche in macchina. Perché in macchina sarò impegnata a bere. Adesso mi riempio una bottiglia d'acqua e da qui a casa continuerò a bere.
Sei disidratata, hai parlato per due ore.
Ho parlato per due ore.
Per un'ora e mezza, veramente.
Sì, perché l'altra metà ha parlato baffiato. Mannaggia, potevo stare zitta e lasciar parlare di più lui, che ogni tanto lo interrompevo. Ma niente, è stato un regalo per tutti quanti noi. Non abbiamo messo la sigla perché non avevamo il tempo. E ci sentiamo la prossima settimana, e quando ci sentiremo lunedì prossimo, il convegno sarà finito, e vi racconterò com'è andata per quelli che non hanno potuto esserci. Un saluto particolare agli amici di internet che ci ascoltano dappertutto. Pensa a un programmino che mi ha installato Davide, da cui posso vedere da quali paesi del mondo mi chiamano: dal Costa Rica, dal Brasile, dall'Ecuador, dall'Australia. Ma in tempo reale, ti dice quante persone ci sono in linea e ti dice da quale paese ti stanno chiamando. Ti stanno guardando il tuo sito.
Che meraviglia.
Sì, bello, ma non solo. Se il collegamento passa attraverso un sito, io conosco anche il nome del sito da cui si stanno collegando, e volendo posso entrare a rispondergli.
Che bello.
Come avanza la tecnologia?
Mi sento un dinosauro.
Mi sento veramente un dinosauro.
Ma va là.
Bene, vi ringrazio molto dell'ascolto, ringrazio Franco Battiato di questo dono che ci ha fatto, ringrazio il mio regista ma voi non potete sapere, della tenerezza, della cura, dell'affetto con cui lui segue tutto quanto. Grazie veramente di cuore. L'appuntamento è per la prossima settimana, dove ormai il convegno sarà per ora e nel futuro, e la prossima settimana sarà già il passato. E vi racconterò delle cose, delle bellissime cose sicuramente. A Tiziano il compito della grande invocazione, un grandissimo abbraccio a tutti voi, a presto.
A presto e buonanotte. Dal punto di luce entro la mente di Dio. Affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra.